Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati. Io sono Carlotta Moccetti, questa è la consulenza. Oggi parleremo di acqua, acqua da bere. Quante ne esistono? Quale scegliere? C'è un grandissimo dilemma, no? Quando andiamo al supermercato, siamo sommersi dalle marche, ma anche ci sono le pubblicità che cercano di tirare l'acqua al loro mulino, dicendo i nostri contenuti sono questi piuttosto che quell'altro, la nostra acqua è effervescente naturale, oppure insomma plin plin, chi non l'ha mai sentito? È difficilissimo orientarsi e conoscere l'acqua, e poi non dimentichiamo, noi viviamo in una regione dove l'acqua, anche quella che sgorga dai nostri rubinetti, è buonissima. Noi vogliamo parlare di tutto questo con la nostra esperta, che è Elena Mozzini, sommelier dell'acqua. Magari qualcuno tra il nostro pubblico ha già sentito questa definizione, certo, sommelier come quella dei vini. Buongiorno Elena.
Buongiorno Carlotta e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Ma quindi la prima curiosità, si staranno domandando anche da casa, sommelier, quindi che degusta, che testa, che prova, che conosce tutte le qualità organolettiche, proprio come per i vini.
Sì, esattamente, proprio come i vini. Infatti la mia passione è nata dal vino e poi mi sono affascinata, diciamo che così, mi sono improntata col mondo dell'acqua e ne sono rimasta, diciamo così, affascinata. E l'acqua sì, ha tutte queste sfaccettature, anche se devo essere molto sincera, in una parte di sommelier dell'acqua oggi io la vedo più come una parte di consulente, in una parte di degustazione, perché è un mercato alle nostre latitudini, quello del sommelier o della figura del sommelier dell'acqua, molto complicato, quindi lo si trova solo in determinati ristoranti, e solitamente chi fa il sommelier dell'acqua nella maggior parte dei casi è anche il sommelier del vino.
Beh certo, comunque degustare l'acqua, come dicevi, non è una pratica consueta o di cui si sente parlare spesso. Però l'acqua ha delle proprietà che variano tantissimo in maniera significativa e determinano proprio il sapore. Io credo che anche i nostri ascoltatori sono in grado di dire se io acquisto una marca piuttosto che un'altra, noto proprio delle differenze che non dipendono solamente dall'effervescenza, ma ci sono dei gusti diversi, più dolci, più amari, uno magari testa del sale, insomma, poi ci spiegherai tu, ma allo stesso tempo anche l'acqua che sgorga dai nostri rubinetti, se vario zona, vado a trovare un conoscente, salgo in montagna, scendo in una città, sono anche molto diverse.
Assolutamente sì, e dico sempre che per capire anche al meglio, certo uno la degusta, in montagna ha determinate caratteristiche o determinati sapori, poi darò anche delle informazioni su come si degusta l'acqua e su tutte quelle che sono le caratteristiche organolettiche, dalla parte visiva, olfattiva e quella gustativa, poi ce ne sono anche altre nell'acqua. Ma se uno, per riprendere, è in montagna, naturalmente ha una percezione dell'acqua, poi ritorna in città e l'acqua comunque è diversa. Tante volte questa caratteristica la si nota da chi fa il caffè ancora con la mocca, e che mettendo l'acqua il caffè ha lo stesso caffè ha un altro sapore a diverse comunque altitudini, e quindi anche l'acqua dà quel qualcosa in più per cambiare anche il sapore. Comunque, a chi si abitua anche a degustare acqua, le percezioni sono davvero riconoscibilissime, e io che degusto, faccio anche degustare i bambini acqua, vedo che loro sono bravissimi, si lanciano, non hanno filtri, e devo dire che questo mi fa capire che spiegando anche semplicemente come si degusta è una parte molto semplice da fare, cioè è certo che le percezioni sono sottili, ma è per tutti.
Beh, io vorrei ricordare immediatamente i nostri numeri di telefono agli ascoltatori, così possono intervenire, porre le loro domande oppure anche dare, perché no, i loro pareri. Se desiderate telefonare e parlare direttamente con Elena Mozzini, potete digitare lo 0848 030808. Se invece preferite la formula del messaggino WhatsApp, potete scriverci allo 076 321 11 13. Io direi, prima di iniziare a parlare poi delle acque in bottiglia, quelle che acquistiamo, parliamo proprio invece delle acque che sgorgano dai nostri rubinetti. Come stanno le acque del nostro paese, Elena?
Beh, noi siamo fortunatissimi, non dico fortunati, ma molto fortunati, perché le nostre acque sono delle acque molto buone, molto controllate. E sul nostro territorio, in Ticino, in Svizzera, non abbiamo, diciamo così, e soprattutto anche al momento, problematiche in tal senso. Ogni tanto è certo che ci sono anche persone che si allarmano per diciamo questioni di batteri, di acqua, insomma, che hanno paura che arrivino direttamente al nostro rubinetto, ma io voglio ribadire sempre di più che l'acqua, quando arriva al rubinetto, è perché ha subito dei controlli che la rendono potabile. Qualora non la fosse, qualora ci siano dei parametri che non rientrino e che non vadano bene per la nostra salute, l'acqua viene dichiarata non potabile. Quindi abbiamo la fortuna che le società acquedottistiche ogni giorno lavorano per far arrivare l'acqua con tutte le caratteristiche e con tutta, diciamo, quella che è la sua peculiarità e soprattutto dal buon sapore alle nostre acque.
Beh, possiamo dire che esiste proprio la figura del fontaniere, è una figura professionale, sono proprio responsabili anche della sicurezza, del funzionamento degli impianti e per quello che riguarda l'approvvigionamento idrico e l'igiene dell'acqua potabile.
Assolutamente sì. E i fontanieri, assolutamente sì, i fontanieri si occupano, è la figura che non si occupa, come pensano tanti, delle fontane, ma della supervisione anche dell'acqua affinché arrivi alle nostre case perfetta e potabile.
Un'associazione, tra l'altro, ricordo, è nata nel 2013, l'Associazione Fontanieri Ticinesi, e appunto è l'unione dei numerosi responsabili della distribuzione di acqua potabile.
Assolutamente sì, che si battono naturalmente, che uniscono le loro forze per collaborare sempre e far sì che si rispettano tutte quelle che sono leggi e imposizioni che comunque non sembra, ma ci sono, e dietro comunque, cioè l'apertura del rubinetto, ci sono tante persone che lavorano ogni giorno per controllare anche chi in altra maniera analizza le acque, per far sì che la persona che apre il rubinetto e beve l'acqua possa sentirsi sicura. Poi io ribadisco sempre, c'è sempre anche una questione, perché poi mi dicono: sì, ma Elena, tu dici così, però io bevo l'acqua e a me non piace l'acqua del rubinetto. È anche possibile che a me capita di berle direttamente nella parte dove è l'acquedotto, quindi che sgorga, è naturale che il percorso o le tubature possano comunque anche, o vecchie tubature nelle case, possano comunque anche cambiare le sensazioni dell'acqua, ci mancherebbe. E allora dico che se proprio l'acqua del rubinetto a una persona non piace, non riesce a berla, perché una giusta idratazione le persone devono averla, allora può comunque bere un'acqua in bottiglia.
Certo, quindi possiamo comunque dormire sonni tranquilli, le nostre acque sono super controllate e quindi non dovrebbero dare problemi, casomai, come veniva sottolineato, sono le tubature o qualcosa, insomma, che non dipende dalla fonte, dall'acqua. Ci sono però delle persone, no, che sono un po' preoccupate, perché a volte, per esempio, io ricordo, dicono: ah, però noi abitiamo in una zona dove l'acqua viene filtrata, viene purificata, a noi sembra che il gusto sia quello un po' di cloro.
Beh, Allora, oggi è sempre più difficile che l'acqua abbia questa sensazione. Una volta c'era di più il fatto che sembra quasi di bere l'acqua della piscina, e quindi questa sensazione è data dal cloro, ma oggi ne viene messo se per caso in un determinato punto o altro c'è veramente un problema grosso, e quindi deve essere neutralizzato con quello, altrimenti l'acqua dagli acquedotti, cioè l'acqua quando arriva, passa sotto dei raggi UV che annienta tutta quella che è la parte batterica e poi entra comunque in circolo nella rete. Questo vuol dire che la questione del cloro è veramente minima e solo in casi, diciamo così, limitati e sporadici.
Altre volte magari qualcuno si preoccupa per l'acqua calcarea.
Assolutamente, cioè è un problema per cui io devo dire che mi batto sempre di più, perché è una parte che è stata sempre detta, l'acqua calcarea. Il calcare fa male agli elettrodomestici, quello sì, anche perché quando vediamo anche pubblicità di lavatrici con tutto questo calcare, noi pensiamo che il calcare che vediamo anche ci dà fastidio sul vetro della doccia, queste goccioline biancastre, poi si incrosti anche nel nostro corpo e abbiamo un'idea, diciamo così, non bella del calcare. Ma io vorrei ribadire che il calcare o la composizione del calcare non è altro che calcio e magnesio, e c'è gente che non lo vuole, cioè è così, però poi magari lo assume in altra veste e quindi è un po' un controsenso. E comunque il calcare non fa male, non è dannoso per la salute. E anche le acque, io penso a gente che magari beve acqua e che dice: ah no, io voglio assolutamente bere un'acqua povera in sodio per un regime alimentare dietetico, ecco, è più opportuno non utilizzare il sale nell'acqua della pasta o in pietanze che quello dell'acqua, perché diciamo che non è così imminente e naturalmente sono quantitativi minimi, quindi non sono quelli che fanno la differenza. Lo fanno sul sapore, però quello sì.
Quindi chi pubblicizza le acque povere di sodio?
È una questione di marketing, solo marketing, e c'è molto più marketing di quello che si pensa, e noi, siccome del marketing ne siamo veramente dipendenti e siamo influenzati, anche persone che mi dicono: ah no no no, io non sono influenzata dal marketing, magari non lo è per una cosa, però lo è influenzato sull'altra, e non a caso dietro a acque ci sono testimonial o sportivi o altro, o persone modelle o nello spettacolo, per far sì che una persona alla fine si riveda un po', e quando beve quest'acqua ne è condizionato. Quindi l'acqua crea anche questo, l'acqua in bottiglia ha anche una grandissima componente di marketing.
Allora ci scrivono: da noi chi compra acqua in bottiglia sta comprando plastica, viva l'acqua del rubinetto finché c'è, finché è buona e pubblica. Qualcun altro invece ci chiede: cosa ne pensa la vostra ospite di questi rubinetti da montare direttamente sui nostri rubinetti per il filtraggio?
Beh, naturalmente dipende sempre da che modelli, naturalmente possono comunque aiutare in determinate magari abitazioni con problemi di tubature sulla parte delle sostanze che passano, e possono aiutare a non far passare sostanze indesiderate.
Qualcuno ci scrive: io abito nel Mendrisiotto, devo dire che l'acqua non è buona da bere, a differenza per esempio di Lugano, dove trovo che è buonissima. Sono a questo punto, mi chiedo, Elena Mozzini, delle percezioni, dei gusti personali?
Ma certo, l'acqua, spesso si dice a una persona: non bere quell'acqua che è pesante, che non è buona, ma sconsiglio di farlo, anche perché è personale. Tutto è molto personale. Noi, anche persone che si trasferiscono da un comune all'altro, spesso non riescono a bere l'acqua. Siamo anche molto legati all'acqua di dove siamo nati, quindi ci sono dei legami inscindibili, emotivi, e quindi dei condizionamenti. E poi spesso ci sono delle acque, come magari la persona che diceva dell'acqua del Mendrisiotto, che ha magari una componente, una parte di mineralità all'interno di cui il corpo magari è già saturo, e che quando scende sembra pesante, perché se io, il mio corpo è ricco in calcio, e io bevo un'acqua che contiene calcio in una buona dose, quando l'acqua scende pesante, sembra quasi che si blocca in gola, mentre se io bevo un'acqua di cui il mio corpo ha bisogno, quindi che ha una componente che ha bisogno, scende bene. Mi è capitato in una degustazione di aver fatto provare un'acqua che conteneva un po' di ferro, e, cioè che nasce così comunque, e una buona parte delle persone hanno detto che ah no, era metallica, imbevibile, e una ragazza mi ha detto che quell'acqua era leggerissima, le sembrava così pura. E poi ho chiesto a questa ragazza se avesse problemi col ferro, perché non l'avevo detto anticipatamente, e la persona mi ha detto sì, che aveva un problema di ferro, e quindi a lei quest'acqua scendeva bene. Quindi è l'acqua di per sé un po' sa riconoscere quello di cui noi abbiamo bisogno, e per quello che il corpo è una macchina, dico così, pressoché perfetta, ci sa dire di cosa abbiamo bisogno, ci sa dire anche quanta acqua abbiamo bisogno.
Allora, stanno scrivendo i nostri ascoltatori, qualcuno ci dice: un aspetto importante nella gestione dell'acqua è l'impulso dato dal cantone con il piano cantonale di approvvigionamento idrico, in seguito al quale sono stati istituiti consorzi di distribuzione. Così tante sorgenti sono state messe in rete insieme alle altre, favorendo una distribuzione più razionale su tutto il territorio. Anche in Malcantone, dove abito io, insomma, possiamo portare l'acqua del Gradiccioli fino ad Agno, da una parte della valle all'altra, fino a Croglio e Ponte Tre.
Beh, questa è una cosa molto bella, anche perché ricordiamo che è certo che uno ha la sorgente magari dietro casa, la vuole per sé perché è quella buona, è così, e non la vorrebbe condividere, però questa, la bellezza del fatto anche, quindi il grande lavoro che fa anche il cantone per questa parte di approvvigionamento, è anche quella di metterla in rete, favorendo anche il controllo maggiore dell'acqua, perché ricordiamo che quando un'acqua è in rete è controllata. È per quello che ogni tanto, quando andiamo e vediamo delle fontane, vediamo non potabile, non è perché magari l'acqua è davvero non potabile, ma perché non è controllata, non fa parte della rete, e allora si vuole tutelare chi la beva affinché non ci siano problematiche.
Allora, una domanda un po' specialistica di un nostro ascoltatore, che ci dice, appunto, una domanda per l'ospite: utilizza e crede nelle ceramiche arricchite da microorganismi effettivi EMW per riportare allo stato primordiale l'acqua? E scrive tra parentesi: risistemazione delle molecole.
Allora, devo dire che non ne faccio uso, ma non, peraltro non è che io non creda in questa parte, come nella parte, chiamiamola così, più energetica dell'acqua, perché il contenitore o determinate cose possono naturalmente favorire anche una percezione diversa. Forse mi piacerebbe approfondire di più questo argomento, che su questa parte io non sono proprio così esperta. Spesso mi chiedono se l'acqua anche in determinati altri contenitori favorisca determinate cose. Posso dire che in alcuni è una questione, come detto, molto energetica, e soprattutto è una parte che la persona assolutamente ne deve anche credere di questa cosa, e sappiamo che questa componente è molto importante. Però dico all'ascoltatore che porterò avanti questa parte per anche io stessa valutarla al meglio. Eventualmente, chi lo sa, Carlotta, discuteremo ancora di acqua, e magari proprio su argomenti così.
Certo. Allora, qualcun altro ci chiede: salve, determinate acque possono favorire i calcoli renali?
No. Allora, anche questa domanda mi piace molto, la trovo veramente molto interessante, perché spesso persone dicono: ah, non bisogna bere quest'acqua perché fa venire i calcoli ai reni. Ma credetemi, comunque, l'acqua davvero non ha quel potere davvero di
di farli venire. Eventualmente, per chi avesse questa sensibilità o questa problematica dei calcoli reni, consiglio sempre delle acque che non siano troppo saporite, vuol dire senza troppi sali minerali, ovvero con un residuo fisso più basso. E quando io parlo di residuo fisso si intende il quantitativo, il totale di sali disciolti esposto in milligrammi al litro a 180 gradi, vuol dire che a 180 gradi i sali che vengono disciolti compongono tutta quella che è l'acqua, quindi la mineralità, e il residuo fisso è il valore generale. Può essere sotto i 20 mg al litro per acque veramente leggere, quindi con pochissimo sapore. Più si sale invece con la mineralità, più il residuo fisso è alto, più i sali minerali sono presenti e quindi più un'acqua sarà saporita. Quindi se una persona ha timore su questa parte, io dico che anche se ha sali minerali non ha delle controindicazioni, però se una persona teme su questo, allora sarebbe opportuno prenderne una con pochi sali minerali, quindi con un basso residuo fisso. Come detto, arrivano anche fino a 3000 mg al litro. Ma quando si parla di acqua del rubinetto, perché poi qualcuno mi dirà sì, ma io pensavo alla mia acqua del rubinetto, beh, le società comunque dell'acqua acquedottistica dei comuni dovrebbero una volta l'anno dare quella che è la composizione dell'acqua e quindi farla arrivare alle persone, e quindi quella determina un po' l'etichetta, chiamiamola così, virtuale della nostra acqua del rubinetto. Quindi c'è anche l'etichetta per l'acqua del rubinetto, diciamo.
Qualcun altro invece ci chiede: bevo sempre acqua frizzante, a lungo andare può nuocere?
No, io credo che, cioè io per quanto mi riguarda, l'acqua frizzante è la questione del gas che viene messo. Allora potrei dire che sono meglio le acque frizzanti o gassate con una componente di gas che è più naturale. Poi ci sono altre acque che sono addizionate in CO2, proprio la bomboletta, e allora quelle hanno la bolla un po' più grossa, mentre quelle col gas naturale un po' più fine. E la bolla un po' più grossa, l'unica, diciamo così, problematica che può dare è quella del gonfiore, e quindi è una parte, ma non dovrebbero avere condizionamenti naturalmente o controindicazioni. Quelle col gas naturale però non sono spesso indicate in etichetta.
Ecco, era proprio quello che volevo chiedere. Sì, bisogna come possiamo leggerla questa etichetta?
Allora, l'etichetta naturalmente alcuni che lo mettono è perché lo vogliono però far sapere, però se non è sempre recuperabile è possibile che venga anche un po' addizionato in altra maniera. Allora bisognerebbe andare sul sito direttamente dell'acqua e vedere se viene indicato, e quella è l'unica differenza che si può fare. Ci sono delle acque che sono effervescenti naturali, vuol dire che quando sgorgano hanno già una leggerissima sensazione così di bollicine. Senza fare nomi, però dico, ci sono delle effervescenti naturali che se voi le comprate al di fuori del territorio nostro possono sembrare quasi delle acque ormai tipo sgasate, perché la percezione è veramente pochissima. Mentre sul nostro territorio la stessa acqua, se uno la beve, non è così, quindi la stessa marca è diversa, è rinforzata col gas proprio preso dal sottosuolo, e questo perché a livello commerciale
piace di più, forse.
Esatto.
Ma viene scritto sull'etichetta?
Viene scritta con scritto rinforzata col gas dalla fonte.
Ho capito. Allora, io vedo che sono in diversi a chiederci come avviene proprio una degustazione di acqua.
Allora, una degustazione di acqua è molto semplice da fare e lo si può fare tranquillamente a casa. Quindi, che cosa bisogna avere? Allora, il primo consiglio è quello, mi raccomando, munitevi di bicchieri in vetro trasparente, se qualcuno li ha in cristallo ancora meglio. Per quando si degusta l'acqua piatta, quindi liscia, quindi non gasata, in un bicchiere basso, mentre l'acqua con le bollicine la si degusta in un bicchiere con lo stelo, come quella col vino, perché il contatto della mano potrebbe
alterare le caratteristiche, quindi scaldarne il contenuto, e la bollicina, se non è bevuta fredda, tende a diventare amarognola. Quindi io dico sempre, se bevete un'acqua con le bollicine che è rimasta, che ha preso un po' di caldo, o se siete lì anche a bere fuori casa e c'è il sole che ha colpito un po' i raggi, tende a dare sensazione amarognole. Quindi munitevi di bicchieri in vetro, trasparente o in cristallo, quindi evitare la plastica perché potrebbe trasmettere sensazioni sgradevoli. Poi si deve avere un'acqua che potete anche acquistare, quindi con un basso residuo fisso, quindi comprate un'acqua che abbia meno di 50 mg al litro di residuo fisso, girate la bottiglia, leggete l'etichetta e lo vedete, quindi totale i milligrammi al litro, quindi meno di 50.
E cos'è il residuo fisso?
Il residuo fisso è il totale dei sali disciolti a 180 gradi espresso in milligrammi al litro, quindi il quantitativo di tutti i sali che sono all'interno, calcio, magnesio, bicarbonato e quant'altro. E quindi prendere una bottiglia che abbia queste caratteristiche, quindi versarla nel primo bicchiere, e quella sarà l'acqua di riferimento nel primo bicchiere. Accanto prendere l'acqua che volete degustare, l'acqua del rubinetto, quindi aprite il rubinetto, prendete la vostra acqua, la mettete di fianco, e poi prendete anche una ciotolina, un bicchierino da parte. Quindi prima cosa si fa l'esame visivo dell'acqua, quindi è la prima parte. Uno dice, sì, ma Elena, che cosa serve? L'esame visivo è trasparente. Ecco, non tutte le acque sono completamente trasparenti, si passa da trasparenti brillanti, quindi belli lucenti, ci sono acque che sono un po' gialline, si dice giallo paglierino, perché magari contengono sostanze ferruginose, oppure acque termali, che quindi hanno, poi vedremo, all'olfatto sanno anche di zolfo. E quindi prima cosa è quella, quindi versare l'acqua e guardarla. Quindi guardandola io prendo il mio bicchiere e inizio a guardare la lucentezza, quindi la trasparenza, la brillantezza. E poi c'è un'altra parte molto curiosa, quando si dice il bicchiere, la parte mezza piena e quella mezza vuota. Tra quella mezza piena e mezza vuota, se voi ci fate caso, si forma un piccolissimo spessore, come una linea, e questa linea di separazione, di demarcazione, più spessa è, più l'acqua avrà sali minerali, più è fine, meno avrà sali minerali. Quindi è una parte anche alla vista che ci dà già questa prima idea.
Anche un nome curioso.
Si chiama menisco, ecco. Proprio come quello del ginocchio. E quindi ha questo nome curioso. E poi si passa all'esame olfattivo, quindi l'acqua, non quella di riferimento che teniamo da parte, ma quella che vogliamo degustare, la portiamo al naso e lì guardiamo se ha sapori. Non ha sapori variopinti come quelli del vino, ogni tanto anche un po' inventati, ma quelli dell'acqua è solo per vedere se ha sensazioni o meno sgradevole. Se non ha sensazione sgradevole al naso, odori che possono comunque essere non piacevoli, si può già sentire anche delle note di plastica, si possono sentire note di zolfo, note solfuree, spesso sono acque termali che hanno queste note. Quindi se non ha odori sgradevole, l'acqua, diciamo così, passa quello che è l'esame olfattivo. E poi si passa a quello degustativo, e quello gustativo, e quello gustativo ha bisogno dell'acqua di riferimento che noi abbiamo accanto. Quindi acqua di riferimento, ne proviamo un piccolo sorso dell'acqua di riferimento, subito dopo proviamo l'acqua che stiamo degustando, quella del nostro rubinetto per esempio, e degustando prima una che ha che ha bassi sali minerali e poi l'altra, vedremo subito se ha una determinata differenza. Quella differenza può essere una sensazione dolce, un po' come avere acqua e zucchero, una sensazione salata, acqua e sale, una sensazione metallica, come se avesse un contatto col metallico, o una sensazione anche acida, come se ci fosse dentro del succo di limone nell'acqua. Quindi queste sensazioni sono le percezioni in bocca che vengono valutate, e poi si valuta anche il primo impatto dell'acqua in bocca, se entra delicata, se la sentite molto molto forte, molto piena, e dopo averla deglutita l'acqua, la percezione, diciamo così, che vi lascia dopo averla bevuta. sensazione amarognola sul finale, la bocca pulita, sensazione di pesantezza. Queste sono per la parte gustativa. E poi per la parte, c'è un'altra parte, perché c'è visivo, olfattivo, gustativo, c'è anche quello tattile dell'acqua, ovvero si versa un po' di acqua, naturalmente non ci mettete le dita dentro il bicchiere perché poi magari la bevete, ma è per quello che se ne mette un pochettino in una ciotolina. E poi con le dita si tocca per valutare la texture dell'acqua, quindi morbida, ruvida. Quelle migliori sono quelle che al tatto sono anche un po' più morbide. E per le acque effervescenti c'è persino l'esame uditivo, ovvero che si prende il bicchiere, lo si mette vicino all'orecchio per sentire, diciamo, questo rumore dell'acqua. E per quelle effervescenti, alla parte visiva, si valuta anche com'è la bollicina, fine, media, grossolana. Quindi più grossa è, più ci sarà, l'acqua sarà addizionata in anidride carbonica artificiale, più è fine, più il gas sarà, diciamo così, di origine naturale. E quindi questa parte ci fa capire diverse sfaccettature sull'acqua.
Qualcuno ci scrive: molto molto interessante, in fondo noi l'acqua la diamo sempre per scontata. In fondo, Elena Mozzini, ognuno ha i propri gusti, no? Quindi
ognuno ha i propri gusti.
Esatto, la si sceglie in base a quello.
Certo, ognuno ha i propri gusti e io dico sempre, ognuno deve scegliere che acqua bere. Se vuole bere acqua da rubinetto o acqua in bottiglia è una scelta personale, non giudicabile, anche perché c'è libertà su questa cosa, ci mancherebbe, non ci deve essere giudizio e pregiudizio su queste cose. L'importante è che se uno scelga di bere un'acqua in bottiglia è la questione di riciclare al meglio il contenitore. Prendere una bottiglia in PET, anche se uno dice sì, ma l'ho buttata nella spazzatura, non l'ho lasciata per terra o altro, sì, però anche la spazzatura non è il contenitore ideale, deve essere quello della separazione. Allora io dico sempre: schiacciatela, mettetela in borsa o portatela da qualche parte, ma pensiamo anche al fatto di riciclare quello che sono i contenitori.
Brava, ottimo messaggio. A proposito dei contenitori, mi sorge la domanda, visto che si diceva per la degustazione va preso il bicchiere di vetro, perché quello di plastica comunque dà delle sensazioni diverse, fa prendere addirittura degli odori cattivi, dei sapori, no? La questione è: ma quindi le bottiglie, se noi acquistiamo nei negozi l'acqua, c'è una differenza tra le acque offerte nella bottiglia in PET oppure quelle in vetro?
Assolutamente sì,
che si trovano anche abbastanza difficilmente,
sì,
al giorno
in
d'oggi.
Vetro comunque il trasporto è migliore, però sappiamo il peso, il quantitativo non è sempre evidente. Il PET, fate attenzione alla tipologia di PET, ci sono quelle bottiglie che quando uno le schiaccia si tirano assieme, si accartocciano, quindi rischiano di più di trasmettere una sensazione di plastica persino all'acqua, perché chi è molto sensibile la percepisce, mentre il PET un po' più rigido preserva un po' di più il tutto questo.
Anche la temperatura ha un suo sé, nel senso, poi giustamente c'è chi vuole bere non solo l'acqua ma tutte le bibite che vengono conservate al di fuori del frigorifero, chi le vuole fresche, chi addirittura ci mette il ghiaccio, quindi gusto va bene tutto, però anche lì dà delle sensazioni molto diverse.
Assolutamente sì. Allora, più fredde sono, meno percezioni noi sentiamo anche a livello gustativo, quindi spesso sono, diciamo così, mascherate. Quindi più l'acqua è a temperatura ambiente, e per la degustazione dovrebbe essere a temperatura ambiente per percepirne tutte le sfumature, naturalmente ad eccezione di quella con le bollicine, che deve essere bevuta a una temperatura non troppo né gelata ma nemmeno troppo temperatura ambiente. E la temperatura è anche molto personale. È certo che la piacevolezza quando è più fredda è completamente diversa, ma come detto, perché maschera una buona parte del sapore.
Un'ascoltatrice ci dice: bevo volentieri acqua gasata, mi è stato consigliato dal ginecologo una marca che contiene tanto calcio. Secondo lei va bene? Consiglia altro?
Allora, io non me la sento in questa parte di dare, diciamo così, dei consigli che possono essere più che altro medici, però dico che l'assunzione del calcio forse l'acqua non può dare, non può diciamo fungere da sostitutivo. Certo, se io dico ne voglio di più, magari cerco un'acqua che abbia più calcio, ma non è quello che di certo farà la differenza, perché berne un quantitativo, anche un'acqua ricca in calcio, per un anno anche intero, non è, è come mangiare un piccolo pezzettino, chiamiamolo così, di formaggio. Quindi diciamo così che la scelta è veramente lieve e soffusa.
Grazie mille Elena Mozzini, abbiamo fatto un po' di chiarezza, soprattutto l'importante è spiegare ai nostri ascoltatori che l'acqua che sgorga dai nostri rubinetti è davvero buona, è costantemente controllata e quindi si può berla davvero dormendo sonni tranquilli. Se qualcuno fosse interessato proprio dall'argomento e avesse voglia di partecipare ad una degustazione di acqua, possiamo proprio dire che la prossima settimana, per la precisione venerdì prossimo, quindi il 22 marzo, è la giornata mondiale dell'acqua. Noi ne abbiamo parlato un po' prima, però c'è proprio la possibilità di iscriversi ad una degustazione di acqua organizzata dalla Biblioteca Cantonale di Bellinzona.
Assolutamente sì, c'è questa possibilità di degustazione. Se voi andate anche sul sito della Biblioteca Cantonale trovate il flyer ed è possibile iscriversi alla conferenza molto interessante prima, di cui vedrete, e ci sono dei relatori che proprio persone che sono nel mondo dell'acqua, anche del nostro cantone, e poi alla fine ci sarà una degustazione dell'acqua, naturalmente a titolo gratuito, però chi volesse partecipare naturalmente deve farlo iscrivendosi entro il 20 di marzo direttamente alla biblioteca.
Ecco, quindi venerdì 22 marzo alle 18 alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona, dalle sorgenti al bicchiere, gestione, problemi e opportunità. Grazie mille Elena Mozzini, io auguro a tutti voi un buon pomeriggio, una buona fine settimana. Noi ci ritroviamo lunedì.